Attenzione, quanto detto nel podcast va inteso come opinioni personali espresse con ironia.
Bentornati cari amici ascoltatori di Radio Hum, io sono Alessandro, qui con me ci sono
Lorenzo
e poi
Marco
e questo è
Falò!
Signori, bentornati e che piacere un'altra volta avervi qui insieme.
Siamo alla settima.
Settima puntata, ormai ci stiamo avviando verso la conclusione del nostro podcast, fantastico, devo dire fantastico.
Bellissimo.
Ma questo non implica che noi non abbiamo ancora il fuoco.
Esatto, il fuoco. Vogliamo ancora dare fuoco.
Esatto, Falò brucia e brucerà ancora, soprattutto oggi, perché il tema di oggi parla proprio del food, del cibo.
Se famo una bella grigliata.
Una bella grigliata.
Una bella grigliata.
Un bel barbecue. No, allora, Falò in spiaggia. un'altra cosa, non c'entra niente. Comunque, no ragazzi, allora, tema cibo. Food perché? Perché ci siamo domandati noi team di Falò come è cambiata
noi tre
sì come è cambiata la nostra percezione del cibo oggi, quindi che cos'è che realmente ci andiamo poi a mangiare, e poi ovviamente esempi per quanto riguarda il food correlato ai social, quindi i content creator riguardanti il cibo, ovviamente facendo riferimento a quelli che fanno pubblicità occulta oppure comunque danno false informazioni, e poi il rapporto tra piccole e grandi imprese.
Quindi la botte guccia
la
sotto
botte
casa.
Guccia botte o guccia. Il fornetto.
Il fornetto, il
baretto. Il fornaro.
Criminale.
Esatto.
Fornaro, fornetto, insomma vabbè.
Quindi insomma avete capito qual è il tema di oggi e che cos'è che andremo a toccare. E io direi di partire immediatamente, non vedo perché dovremmo perdere tempo. Come è cambiata la nostra percezione del cibo oggi? Secondo me
peggio.
Cominciamo bene. Diciamo che comunque sia, io credo che bisogna partire da una cosa che secondo me è fondamentale da dire, che siamo nel 2025 ormai e rispetto a 40-50 anni fa si mangiano cose diverse, perché diciamo che siamo anche noi, proprio come mondo, non Italia, proprio mondo in generale, così
molto diverso,
che abbiamo diversificato le nostre cucine, ovviamente, cosa che magari non era così diffusa o così famosa che in Italia si bevesse il caffè col ginseng, invece adesso ci sta in ogni macchinetta dei caffè.
Sì. Oppure, o il poké, prima non si sapeva cosa fosse, adesso in ogni angolo di ogni città.
Quindi ecco, secondo me questa puntata potrebbe partire proprio dal fatto che c'è stata una globalizzazione del cibo, dall'etnico a quello straniero a quello più locale, disparato per tutto il globo terrestre, partendo dall'Italia, ma se poi dopo andiamo a vedere anche, che ne so, io ragazzi ve lo dico, in Germania ho mangiato il kebab più buono della mia vita.
Tu il kebab è?
Turco.
Bravi, perché, volevo sapere, perché volevo interrogarmi. No,
perché poi che ci sono gli indiani che lo fanno qui in Italia.
Però quello degli indiani si chiama un altro tipo, è shawarma, non è...
Come si chiama?
Shawarma.
Shawarma.
Sì, mi sembra che si chiami così.
Non lo so, in realtà.
Shawarma. Ok.
Non lo so. Però io sono contento che comunque siamo entrati, diciamo, in questo circolo, diciamo, di food globalizzato. Cioè, per esempio, io vedo adesso, poi dopo ne andremo a parlare anche più tardi, vedo sui social anche tutti quelli che fanno magari il sushi italiano, il sushi romano, il sushi cacio e pepe, sushi carbonara.
Ecco.
Bellissimo.
Ah, beh, volete vedere la mia espressione, ma era schifata.
Ecco. Sushi alla carbonara, che comunque a me fa piacere, ma la cosa che mi fa ancora più piacere non si dice, che in realtà il cibo italiano all'estero, soprattutto in America, è uno dei cibi più stellati che stanno nel paese. Cioè, nel senso, gli americani spendono veramente tanto per mangiare un piatto che da noi ci facciamo anche in casa.
Sì, poi nel modo in cui loro lo fanno, cioè il sugo, invece,
vabbè, quello poi
invece
dipende.
Di farlo con i pomodori, lo fanno con il ketchup e le mele. Non l'ho mai mangiato.
Vabbè, certo, però dico, magari per due americani, dice, stasera ti faccio una sorpresa, fammi un attimo l'americana, Hi. Hi.
Hi, Arlene. Hi.
Stasera, perché non so l'inglese, stasera...
È bello che mi ha detto, fammi l'americana, e stasera...
Tonight I will port you...
Beh, diciamo...
Ma questo è un barese, no?
Vabbè, stasera ti porto a mangiare italiano.
Oh, wow!
Visto,
it's amazing!
Amazing! Proprio perché, appunto, il cibo italiano è uno dei cibi più costosi in America.
Più che altro da dire che la nostra cucina, si sa, è la più buona del mondo. Cioè, nel senso, non vedo... Cioè, nel senso, se tu chiedi in giro per il mondo, io... Lo so che tanto ci sarà il personaggio che viene dal paese X che dice no, ma la mia cucina c'ha il piatto X che è più buono. Sì, però comunque sia, parlando oggettivamente, la cucina nostra italiana è la più buona.
Sì, senza togliere gli altri paesi che sicuramente hanno specialità loro.
Certo,
buone, tutto
però
buone.
Io personalmente preferisco mangiarmi un piatto di pasta che un piatto di gyros.
No,
che cos'è il gyros?
Sono tipo dei... Come se pasta sfoglia con la feta, un piatto greco.
Sono tipo delle piadine, tipo rotolate.
Ah, sì, le ho mangiate anche. Scherzavo. Però, vabbè, comunque sì, cioè, il cibo italiano è tutta un'altra cosa, diciamo così.
E quindi, ah no, scherzo, scusa, c'avevi ragione tu, scusa.
Ma secondo te, scusa.
Un controllino.
Però devo dire una cosa, cioè, avete ragione tutti e due, quindi giusto globalizzare perché comunque è più è giusto globalizzare perché comunque è più figo e si scoprono anche tante culture diverse. Sì. È giusto che la cucina italiana è la più buona, la più rinomata, la più apprezzata.
Ma?
Però, oggi siamo qui per lamentarci, come ogni episodio. E quindi, perché cambiare o comunque perché rovinare la nostra cucina facendo per forza delle cose esagerate in stile americano? Perché comunque alla fine, gira che ti rigira, cioè... Molti italiani si lamentano del fatto che gli americani fanno tutte queste porcate, che mettono salse su salse, riempiono panini, li ingozzano.
Bisogna capire che gli americani sono esagerati in tutto.
Sì, però...
Quindi anche sul cibo sono esagerati, basta vedere il peso medio dell'americano che superano, non lo so, però vabbè dai, si sa che in America sono un po' più...
Ma poi anche perché...
Grossi, diciamo
ma poi anche perché, cioè, secondo me è una bestemmia, cioè se tu fai una pizza e la pucci dentro la salsa, per me...
La pucci,
è vero, cioè ci sono persone che la inzuppano e poi dopo la mangiano con la salsa ranch.
Sì, no,
cioè,
ne fanno tante oppure che...
Quindi mi chiedo, perché rovinare i nostri stessi cibi o comunque le nostre pietanze esagerando proprio come le persone che noi stessi critichiamo per i loro modi e costumi? Ad esempio, parlando appunto del food collegato ai social, ti è mai capitato quel tipo di personaggio?
Ho capito.
O maschio o femmina che
sì.
sia, che vi fa vedere, ragazzi, oggi vi porto a
fare un aperitivo pistacchioso,
ecco,
a meno di 10 euro e ti fa vedere queste slerpe di taglieri.
Sì. Non che poi ci, cioè, vai che... tu, ci vai tu grande quanto una biglia.
Cioè, sembra che abbiano svaligiato un supermercato.
No, sembra,
per
che,
te.
Sembra che hanno svaligiato
veramente
Bronte perché il pistacchio è finito.
Sì, il pistacchio dappertutto, ovunque. Dico, quanto cavolo spenderò di meno di 10 euro.
Allora, ragazzi, il pistacchio è buono, per carità.
Oddio.
Però... No, può piacere come non può piacere.
Beh, per carità, sì, però cioè, anche
esagerato.
A chi piace dopo un po' stomaca.
Ma sì, ma raga, oh, ma è come il cioccolato, la crema, il formaggio fuso, cioè sono cose buone, ma hanno tutto un suo limite. Anche perché poi dopo, questa è una cosa che io ci tengo a precisare, forse la ripeterò anche, sono ripetitivo alcune volte. Tutto quello che poi dopo andiamo ad ingerire, quindi quello che mangiamo, prima o poi deve anche uscire. E comunque sia tutte ste robe
delicatissimo
che... no, ma raga, è vero, cioè, tutte
ha fatto capire il
no,
suo
raga, tutte ste cose che noi andiamo a mangiare poi dopo in qualche modo non possono rimanere dentro di noi perché sennò c'è un problema.
No, vabbè, certo,
radice,
però
cioè io se devo andare in un pub e mi devo mangiare l'hamburger ricoperto di pistacchio o ricoperto di crema alla carbonara, cheddar, perché io non la chiamo mai carbocrema, quindi la crema alla carbonara, cioè è ovvio che il mio stomaco prima o poi ne risente.
Solo
se
io quando vado nei pub e cose, prendo sempre l'hamburger classico, il classic che si chiama di solito.
No,
io in realtà quando vado nei pub non prendo proprio il panino, quello con l'insalata, quello proprio più fit che si può prendere. Panino, cioè, perché proprio non mi piace, sì, col pollo, cioè proprio non mi piace.
Anch'io.
Però io sto vedendo sempre, ricollegandomi a quello che diceva Ale, che adesso non so se tu hai visto, adesso non c'è più la cosa dei food pornari, ma a me capita veramente le persone che si improvvisano cuochi, che ti insegnano come cucinare. Io credo di aver visto più persone che, cioè, che dicono: oggi ti insegno a fare la vera carbonara di Roma. Me lo insegni tu, me lo insegna lui, me lo insegna lui, me lo insegna lui. Chi ci avete ragione? E poi fanno tutte le stesse identiche cose. E adesso è arrivata anche la cosa, sempre che noi prendiamo spesso dall'America, questa cosa di fare la crema di questo famoso ristorante di pollo catena, perché tanto lì sono tutte catene, Raising Cane's. No?
Il discorso è quello che dici tu. Io ti do anche ragione. Vi scandalizzo a tutti quanti se vi dico che la carbonara, innanzitutto, dalle sue origini, perché si chiama carbonara e soprattutto perché ci si mette il pepe, ci si mette l'uovo, tutto quanto così?
Non lo so.
Perché durante la guerra, quindi durante la Seconda Guerra Mondiale, i soldati americani avevano a disposizione due cose: uova, liofilizzato ovviamente, quindi insomma le cose delle loro porzioni così, qualche spezietta, quindi qualche pepe, e la pancetta. Gli italiani avevano la pasta, hanno unito le cose per non fargli mangiare lo schifo così, ed è nata da lì la carbonara.
E hanno fatto una cosa perfetta. Poi cosa è successo? Che gli americani devono esagerare.
Esatto, cioè dopo vabbè ci si mette la panna, ci si mette quello, ci si mette quell'altro.
Ci si mette il gelato, la cioccolata, anche, queste cose.
Anche lì, no? La carbonara, ai tempi più vecchi addirittura della Seconda Guerra Mondiale, quindi il piatto per antonomasia della cucina romana dopo la matriciana e dopo la cacio e pepe, prima veniva fatto con le cipolle, la pancetta o il prosciutto addirittura, perché le uova non se le potevano permettere tutti quanti, il guanciale non era una cosa che si potevano permettere tutti quanti, il pecorino non era una cosa che si potevano permettere tutti quanti, quindi ecco, sono dei cibi da ricordare, che sono dei piatti poveri. Infatti la cosa incredibile è che la nostra cucina, la cucina italiana, quasi tutti i nostri piatti più rinomati della cucina italiana sono piatti poveri, nati da popolazioni in tempi di povertà, che poi dopo negli anni hanno preso la popolarità che meritano perché sono buoni, perché anche la stessa pizza napoletana è nata in tempi di crisi e di povertà. Però anche lì vedi, adesso se tu vai a Napoli e chiedi una pizza napoletana, tutti quanti hanno la loro teoria, la loro opinione su come si fa, su come non si fa.
Che ci mettono il ghiaccio, che non ci mettono.
No, allora, su quella cosa lì del ghiaccio mi trovi d'accordo, perché effettivamente a livello di fisica c'è
un
senso.
No, sì, sì, però non tutti ti diranno magari che questa cosa è giusta.
No, più che altro, cioè ci sono teorie su teorie di pizzaioli che dicono: no, si fa così perché mi nonno, perché mi zio, perché ti ho chiesto una pizza margherita, fammi una pizza margherita. Sono a Napoli, cioè, voglio che mi fai una pizza come Dio comanda.
A me non interessa come la faceva tuo nonno, è morto, io voglio mangiare la mia pizza e andare via.
E l'ha detto. Effettivamente.
Però è vero, c'è anche queste cose che le persone vanno a riprendere le cose. Figlio mio, io se vado a mangiare a Roma una carbonara, io mi aspetto che nel posto dove si è sviluppata, dove è nata sto famoso piatto di pasta, mi aspetto una carbonara come Dio comanda. Non voglio farmi la carbonara che mi posso fare anche tranquillamente a casa, no? Che senso c'ha che te la pago 16 euro un piatto di pasta?
Beh.
Capiti? Capito?
Cioè, capiti? Ci siamo capiti?
Capiti?
Ma poi con il cibo è anche che, come hai detto tu, questi sono piatti molto poveri. Però adesso con la globalizzazione, magari anche nuovi cibi che sono arrivati, in teoria dovremmo avere anche un stile di vita un po' più ricco, cioè permetterci più cibi, si sperimenta, ma si sperimenta male. Cioè, tipo anche, che ne so, il pollo. Mettiamo il pollo.
Esatto.
Prima magari si faceva, vabbè, con il brodo, cioè cose molto classiche. Adesso vedi magari in alcuni ristoranti pollo con
pollo al curry con la salsa di soia,
l'avocado, la vaniglia del Nicaragua, l'ananas dell'Honduras.
Che poi te lo dicono tutto in ricette facili che puoi fare anche tu, ricette facili con quello che trovi a casa.
Tre semplici ingredienti: sale rosa, pescato direttamente dal mare del non so che. E
ci marciano tanto sopra, esatto, nel mettere aggettivi sulle cose che,
esatto,
dicono.
Poi lo squalo, ecco, pescato fresco di squalo, stagione. E terzo ingrediente, non lo so, il cacao.
Sì, ma che c'è del Madagascar.
Del Madagascar, esatto. Tutti, che c'entra il cacao con la vaniglia, le cose, c'entra, perché si sperimenta e poi fa schifo, lo provi, fa schifo, lo butti. E si spreca il cibo, e allora, si spreca il cibo.
Ecco, anche su questo, no? Tu hai detto proprio, siamo partiti da un concetto di piatto povero. Perché sulla carbonara io mi devo vedere il tartufo? Non c'entra niente. Perché me ce lo, sì, devi mettere per forza? Come? Perché devi per forza fare certi abbinamenti. Cioè, esatto, non è detto che se tu metti il pistacchio su qualcosa automaticamente è buono perché c'è scritto pistacchio di Bronte, che poi, raga,
sì, adesso, che, cioè, chi se ne frega da dove viene il pistacchio.
Che poi di Bronte non sarà mai, perché il pistacchio di Bronte, se lo prendete realmente a Bronte, costa uno sfracello dei soldi. Io non ci credo, ma manco se me lo fanno vedere lo scontrino, esatto, che è di Bronte.
Ma cioè, poi, cioè, nel senso, ci sta a sperimentare, perché è cioè una bella cosa sperimentare, però diciamo che alcuni accostamenti, sì, anche già logica, non possono funzionare, sono proprio strani, cioè il pistacchio nel non so che,
oppure anche che ne so,
nel guanciale,
esatto, sì. Cioè, oppure anche questa cosa, no, la tradizione della cucina che va a contrasto con le cose contemporanee. Allora, io vedo molti chef stellati, anche che prendono delle stelle Michelin, che comunque i loro ristoranti sono rinomati e tutto quanto, che partono da un'idea di piatto della mamma, della nonna, quindi comunque cose che mangiavano durante la loro infanzia, cose così, e li trasformano in piatti gourmet. Ma sì, quello è perché dietro c'è uno studio, ed è anche, certo, quella una forma di arte, perché io vedo certi piatti come te li presentano, sembrano di capolavori usciti dal Louvre, capito? Sì, per quanto sono belli, sì, e sono anche buoni.
Sì, anche se alcuni mi fanno un po' ridere, perché tipo una volta avevo visto un video di un hamburger scomposto.
Sì,
che
sì,
era
sì,
un hamburger, cioè il componente dell'hamburger tu dovevi comporselo e lo portavo scomposto. quello magari no.
Però tipo partire da un risotto alla milanese, che tu dopo me lo trasformi in un piatto che visivamente è meraviglioso, parti da un'idea, diciamo, di concetto povero, per poi dopo creare il piatto gourmet, esatto, che quello però c'ha senso,
c'è studio, non è la casalinga di turno che prova a fare perché non ha niente da fare a casa.
Perché io devo andare a sostituire
questa, il casalingo, fammelo
no, giustamente, okay, beh, però perché andare a sostituire questa cosa con una cosa che non c'entra niente, come ad esempio far diventare quel risotto, quel piatto semplice di pasta, in qualcosa di arzigogolato, come se fosse, capito, devi costruirlo e montarlo te, perché sì, cioè,
tipo la pizza gourmet.
La pizza gourmet,
che io non ho capito quella sia la differenza.
Ma io sinceramente, se posso dire, io se devo andare al ristorante c'ho una mentalità molto gretta, nel senso, io devo andare al ristorante, devo mangiare.
Cioè,
non me ne frega niente a me del gourmet, di quello che c'è, di quello che non c'è, dell'hamburger composto o scomposto. E tu mi fai pagare 15 euro un hamburger, devo avere un hamburger almeno di 250 grammi, esatto, se non 400.
Esatto, perché
e non me ne frega niente.
Perché questi ristoranti esci,
no, ma
esci,
è giusto, per carità,
e povero.
No,
perché,
ma per carità, è giusto, perché comunque ognuno c'ha il suo business. Però comunque tu non è che mi puoi vendere una cosa, cioè non, almeno per me non mi puoi trattare da scemo e dirmi tu mi fai pagare un 5, come per esempio lo smash burger, che secondo me è una grandissima cretinata lo smash burger, perché io, secondo me, penso che un hamburger di quelli, beh, tu non me lo puoi far pagare 13-14 euro solamente perché tu hai una tecnica di cottura che è diversa. Stai solamente facendo un hamburger,
sì,
dopo
gli ingredienti,
che c'è tutte. No, no, ma certo, ma come lo smash burger, come la poke. Io ho lavorato tantissimi anni nel settore delle poke. Io vedevo tutte le persone che dicevano: questa è un'insalata. Io, giustamente, sì, quando lavoravo nei ristoranti, non è che potevo dire sì, è un'insalata. No, questa è una poke, perché comunque c'è il riso, perché comunque c'è il pesce di un certo tipo. Cioè, c'è uno studio dietro, ma è comunque un'insalata.
Sì, cioè, quindi, l'insalata di riso,
cioè, io
che
non
si
sopporto,
porta al mare.
Io non sopporto questo know-out dei ristoranti che ti vogliono, diciamo, fregare un pochino.
No, guarda, ti dico, sì, invece sul fatto dello smash burger, in realtà,
no, ma io l'ho preso come esempio.
No, no,
eh,
ma ti rispondo dicendoti che la tecnica di prendere l'hamburger e spiaccicarlo sulla piastra, in realtà, è una tecnica che serve per cuocerlo meglio, perché molti ristoranti, ma soprattutto molti pub, molti chioschi, ti vendono l'hamburger, indovina un po', crudo.
No, ma certo.
È vero, però quindi, quello che diceva Lorenzo è che non è una giustificazione per farmelo pagare di più.
Assolutamente no, però non è una cretinata del tutto vera questa cosa qui, perché...
No, io dicevo una cretinata il fatto che tu me lo fai pagare 13
euro.
Sì, il
prezzo sono d'accordo con te, però la tecnica è una cosa che comunque c'ha senso, cioè nella mentalità del fa così perché
certamente
riduce il livello di batteri, comunque le rilascia, le fa cuoce meglio perché i succhi, cioè c'è tutta una cosa dietro, però sì, livello... capisco il prezzo, il discorso.
Esatto, certo, cioè, a livello in cottura...
Io non è che posso star lì a vedere te che mi schiacci un hamburger e me lo fai pagare pure tanto. È una cosa che mi dà fastidio. Infatti io credo di aver mangiato uno smash burger nella mia vita, non ci andrò mai più.
Io non l'ho mai mangiato.
No, poi cioè, anche sta cosa, no? andiamo sempre a ricercare smash burger, pollo fritto, queste cose qui. Si è persa un po' quella cosa di andare dal forno, dal pizzaiolo, da
quelle che chiamavo prima le botte guffe.
La semplicità.
Cioè, io mi vedo le file di ragazzini, no? Di gente che perché McDonald's ha fatto la promo del Crispy McBacon a 2,50 euro, 3 euro, quelle cose che.
Ma non solo i ragazzini, diciamo,
cioè,
proprio tutti.
Tutti, cioè che il Mac è proprio era pieno. E poi dopo c'è sta una bottega, una piccola impresa, una botteguccia dove c'è appunto quello che te fa un panino di Cristo, perché te fa con il pane che crocchia, fatto dal fornaio.
Crunchy?
Non dirlo mai più.
Crunchy?
Sì, che ti faccio tipo come era, chi era che diceva no, non è molto crunchy, c'era tipo questo streamer che diceva è così difficile dire croccante.
È vero, però è vero.
Nella cucina c'è anche, beh, in realtà in generale, però nella cucina è crunchy,
soft,
meat,
smashball.
Smashball, sì, esatto, smashball. Tutto questo inglesismo, ma basta, no. Ma dillo in italiano.
No, comunque, cioè, perché dovresti preferire andare a mangiarti cibo spazzatura? E non perché fa male, perché, attenzione, cibo spazzatura, io parlo del Mac, perché realmente, raga, quello che voi andate a mangiare al Mac è veramente spazzatura, cioè quello che voi mangiate... Ho capito che costa poco, ma c'è un motivo se costa poco quel panino.
Ma sapete che un po' di tempo fa, anni fa, avevo fatto questa rivelazione nella mia classe delle superiori, che in realtà non era una rivelazione, era semplicemente che una ragazza fece: io non mangerò mai carne di cavallo, proprio mi fa schifo. Dico: sei mai andata al Mac? Sì, ecco, l'hai mangiata. Perché adesso non so se lo fa ancora, ma all'epoca c'era la carne di cavallo.
No, ma più che altro perché la carne dei panini del McDonald's è fatta di un mix di carni, di tutte le spezie.
Sì,
e se tu la mangi e basta, non sa di niente, sa di polistirolo. Infatti ci deve stare per forza il panino, no? Però, di conseguenza, dico... È normale che se voi prendete un hamburger che ve lo fanno pagare 3 euro, c'è un motivo. Come invece il lato contrario, se vai da uno che c'ha una bottega, comunque un fornaio, un paninaio, che te fa un panino con il pane del forno che crocchia, il salume tagliato, il formaggio, così te lo fa pagare magari 5-6 euro, che comunque, ragazzi, voglio dire... 5-6 a differenza di 5,60 del Grand Crispy McBacon.
Certo,
cioè, sì, beh,
però
preferisco
5,
quello della bottega.
Però 5-6 euro un panino è un po' tanto.
Sì, però preferisco quello della bottega. Se
certo, però la bottega
di solito
in sé...
le botteghe poi a livello di misura lo fanno più grande rispetto
a quelli.
Sì,
no, certo, però comunque io penso che anche 5-6 euro per un panino è tanto. Cioè, beh, perché comunque si tratta di due fette di pane col salume.
Però
tu mi puoi dare anche il salume di estrema qualità, ma comunque non mi stai giustificando il costo appieno.
Però non è giustificato nemmeno andare a pagare 5,50, quasi, ormai, perché il Crispy McBacon mi pare che è arrivato a dire
certo,
a 5-7 euro anche di più, ma non è giustificato il prezzo di questo panino che comunque oggettivamente fa schifo, piuttosto che andate a mangiare magari un pezzo di pizza da qualche parte o prenderti dei prodotti di un forno dove c'è un lavoro dietro, che comunque oggettivamente sono anche migliori, che magari li paghi allo stesso prezzo, pure paghi di meno e prendi più roba, o prendi roba che ti soddisfa anche a livello di gusto.
E in teoria è pure più salutare.
Esatto, quindi in teoria è anche più salutare.
Quello assolutamente, però comunque...
E poi sta cosa si sta andando anche a rovinare comunque, soprattutto
no,
per le piccole imprese. Ma sai cos'è? Il fatto di essere sovrastati a tutta questa pubblicità che si fa con tutta sta gente che ti promuove il tizio che ha aperto, che ti fa lo smash burger, quello robo lì, oppure ti fa l'aperitivo che ti costa, cioè,
sì, che
lo so, però comunque...
cioè, che poi vi è mai capitato, vedete, sulla pubblicità, come faccio l'esempio che hai preso tu, Lorenzo, prima, del tagliere enorme,
esatto,
di salumi che costa pochissimo, ci vai tu, ti da un tagliere grosso quanto una biglia e ti costa il doppio, tu dici aspetta,
cioè,
qualcosa
le
che
piccole
non
imprese
va,
giustamente per sta cosa ne vanno a risentire per
forza
di cose, cioè,
certo,
non va bene, perché
non va bene. Però questo qui è come il discorso di Amazon che toglie i clienti ai negozi fisici. La globalizzazione funziona così, nel senso, o stai sopra il loro radar, quindi con un prodotto che non può competere, che non può essere copiato da nessuno, oppure stai sotto il loro radar, fai il tuo e cerchi comunque di... Perché comunque effettivamente mai come adesso avere un'azienda è un impegno enorme.
Esattamente.
Perché devi competere con colossi che non hanno negozi fisici, ma stanno su... un mondo, sulla rete.
Sulla rete,
e quindi non ce la farai mai. Quindi purtroppo io penso, sono molto cinico su questo, dico mi dispiace ma purtroppo è così.
No, è brutto pensarlo, però effettivamente
non c'è soluzione.
Almeno per ora le cose sono così, poi più avanti chi sa, potrebbe peggiorare come migliorare, si spera.
Signori,
noi abbiamo concluso.
Vi ringrazio per il vostro tempo.
Noi adesso andiamo a mangiare.
Esatto, andiamo a mangiare.
Allora, vi ricordo che ovviamente ci potete trovare sul sito della radio www.radionimc.it e sul nostro profilo Instagram, YouTube, TikTok e anche su Spotify. Io sono Alessandro, qui con me c'è stato
Lorenzo
e poi
Marco.
E questo è stato
Falò.
Grazie mille e alla prossima.
Ciao.
Ciao.
Ciao.